Capitolo 2. Il secondo discorso della montagna. Il dono della grazia e le beatitudini. Prima parte di 2. Capitolo 2. Paragrafo 1. Dice Gesù: Dio dette ai due progenitori doni naturali di bellezza ed integrità, di intelligenza e volontà, di capacità di amarsi e di amare, così dette i doni morali, ma anche i soprannaturali, ossia la grazia santificante, il destino superiore e la visione di Dio. Non diciamo guai se non farò questo, ma diciamo beato me se farò questo. Nel primo discorso della montagna, tenuto in privato ad apostoli e discepoli mentre la folla era accampata più in basso sulle pendici del monte, Gesù aveva loro parlato dell'assoluta necessità di essere sale della terra e luce del mondo, e poi del ruolo della Chiesa nella storia e di quello dei futuri vescovi e sacerdoti, dei quali gli apostoli ed i discepoli erano loro antesignani. Ora, nel discorso del giorno dopo, Gesù affronta davanti alla totalità dei presenti, inclusa cioè la folla, il tema dell'importanza della grazia e delle beatitudini. Ho già avuto occasione di spiegare che, nei Vangeli, sovente, episodi o anche frasi di Gesù non sono citati nella loro esatta collocazione temporale ed ambientale, né tantomeno riportati secondo l'ordine logico in cui Gesù doveva averli ragionevolmente espressi. Questo aspetto emerge in maniera abbastanza evidente dal confronto fra il testo di Matteo e quello del Gesù valtortiano, come abbiamo del resto già in parte visto con il primo discorso sul tema della luce del mondo e del sale della terra. Lasciando da parte i titoli dei vari capitoli dei Vangeli canonici, titoli che vennero aggiunti successivamente dagli amanuensi per renderne più facile la comprensione e la lettura, rimane il fatto che pur dicendo Matteo quanto di essenziale c'era da dire, non c'è invece il tutto che ebbe a dire Gesù, e soprattutto le varie enunciazioni. Non sono esposte in Matteo nell'ordine logico in cui le cita il Gesù di Maria Valtorta. Il fatto che sia invece corretto l'ordine conseguenziale dei discorsi di Gesù nell'opera valtortiana lo si desume però facilmente proprio dalla loro concatenazione logica, per cui tutte le varie affermazioni si tengono fra di loro, il che ci fa e vi fa concludere che non potevano essere state dette che così. Una domanda, anche se un pochino forse banale, ce la potremmo anche porre. Ma se il discorso della montagna tenuto dal Gesù valtortiano era quello reale, non avrebbe potuto Gesù, con un miracolo come quello fatto con le rivelazioni alla nostra mistica, mettere Matteo in condizioni di trascriverlo per intero? Non sarebbe stato meglio e più convincente, ai fini della conversione dei popoli e soprattutto dei razionalisti, di quelle poche righe evangeliche sul sale della terra e luce del mondo? È un mistero. La volontà ed i disegni di Dio sono imperscrutabili. Rispondono ad una logica superiore e spirituale che ci sfugge. Dio avrebbe potuto, ad esempio, anche redimere il mondo con un solo atto della propria volontà, rimanendo in cielo. Il Verbo avrebbe poi anche potuto evitare di incarnarsi in un uomo, subendo conseguentemente le limitazioni e le miserie dovute alla natura umana, ma semplicemente rendersi visibile sulla terra con sembianze umane, come in certe apparizioni, senza assumere una carne umana, oppure assumere una carne umana a tutti gli effetti solida, ma illusoria come fece l'arcangelo Raffaele che accompagnò ed assistette il giovane Tobia nel lungo viaggio raccontato nel libro di Tobia. Avrebbe anche potuto redimere e riaprire agli uomini le porte del cielo offrendo la sua vita senza farsi inchiodare su una croce. Avrebbe potuto scegliere come apostoli dei già santi anziché uomini del tutto umani e ancora da santificare. Avrebbe potuto scegliere dei dotti anziché degli umili pescatori, come Pietro e suo fratello Andrea, come Giovanni e suo fratello Giacomo di Zebedeo, tutti soci e compagni di pesca. Quanto agli apostoli scelti fra la gente più comune, Gesù voleva tuttavia dimostrare che tutti gli uomini, se veramente vogliono, possono divenire santi e praticare la sua dottrina, cosa che a tanti pare invece impossibile. Il Verbo ha scelto invece per sé la soluzione più imprevedibile e anche sgradevole, sia per il suo essere Dio sia per il suo essere uomo. Nascere in una umile stalla, vivere umilmente da falegname. Un artigiano cioè che costruisce o ripara attrezzi agricoli e fabbrica masserizie e serramenti per chi mette su famiglia o casa. Morire infine volontariamente su una croce fra atroci sofferenze e di una morte per di più ignominiosa che veniva riservata solo ai peggiori malfattori. D'altra parte, poiché un Dio non incarnato che fosse rimasto nel suo empireo non avrebbe potuto dare agli uomini dimostrazione del suo amore, il Verbo volle scegliere la dimensione umana. Ciò anche perché era proprio il suo sacrificio di uomo Dio quello che avrebbe dato valore, di fronte al Padre, alla sua richiesta di perdono per l'umanità corrotta, perlomeno per gli uomini che avessero voluto emendarsi. Riguardo però alla pochezza, dal punto di vista letterario, dei testi evangelici ricordo di aver letto, non ricordo più dove nelle migliaia e migliaia di pagine dell'opera valtortiana, un passo di poche righe in cui, proprio riferendosi ai Vangeli, Gesù aveva detto che quei brani evangelici, pur succinti, erano egregiamente serviti nel corso di 2000 anni a convertire al cristianesimo una quantità incalcolabile di persone. Peraltro, cristiani o meno, non si può negare che la sua dottrina abbia moralmente influenzato anche la parte non cristiana dell'umanità, favorendo inoltre lo sviluppo della civiltà. Quei semplici e stringati brani evangelici che vanno direttamente al cuore di ogni uomo di qualsivoglia cultura sono risultati, proprio perché sintetici e centranti il cuore e il problema, agevolmente traducibili in pressoché tutte le principali lingue del mondo, facilmente assimilabili, memorizzabili e comprensibili anche dalle genti più umili ed incolte nei luoghi più sperduti della terra. Toccando poi solo l'essenziale, ci hanno obbligato a rifletterci sopra per svilupparne il senso, per conoscerne il profondo significato, hanno stimolato decine e decine di migliaia di opere di studio e di commento che hanno dato anche agli autori la possibilità e la soddisfazione spirituale di portare il loro piccolo mattone alla costruzione del regno di Dio in terra, aiutando così il prossimo desideroso di maggior conoscenza e spiritualità. Troppe volte, poi, dimentichiamo che nelle questioni di fede c'è l'illuminazione dello Spirito Santo il quale, se vede che noi ci avviciniamo ai Vangeli con lo Spirito giusto, ci fa sentire con il cuore la verità e sapienza divina di quelle frasi e concetti pur ridotti all'essenziale. Tornando però al Vangelo secondo Matteo, questi fa esordire Gesù con le beatitudini, vedi Matteo, capitolo 5, 3 a 12, e solo in seconda battuta fa riferimento al dover essere sale della terra e luce del mondo, invito che pare peraltro essere rivolto alla folla in genere, il che certamente non guasta, anzi. Perché questo silenzio di Matteo su quella triplice e scioccante reprimenda non nei confronti del gregge ma dei pastori che si fossero dimostrati indegni di guidarlo sulle vie della salvezza? Dimenticanza! Eppure il pezzo forte del dover essere sale della terra e luce del mondo riguardava proprio i pastori, cioè apostoli e discepoli, vale a dire i capi, i futuri vescovi e sacerdoti, con quella triplice minaccia di guai a voi seguita da una ulteriore minaccia di maledizione di Dio ai corruttori del suo piccolo gregge. Corruttori ai quali Dio avrebbe chiesto ragione del loro operato e comminato dura punizione. Possibile che Matteo si fosse dimenticato una parte così importante del discorso? Insomma, l'altra faccia della medaglia del dover essere sale della terra e luce del mondo. Gli apostoli erano ancora molto umani. Forse era il timore di dare scandalo, Forse invece il fatto che il discorso della sera prima era stato riservato e quindi non sarebbe stato opportuno metterne al corrente la folla. Il cristianesimo stava muovendo i primi passi e probabilmente bisognava essere prudenti. Forse quella di non dare scandalo, anche per non mortificare Lazzaro, protettore e benefattore del gruppo apostolico ed amico intimo di Gesù, fu la stessa preoccupazione di pudore dell'evangelista Luca nel non fare il nome di Maria Maddalena raccontando l'episodio della famosa pubblica peccatrice che, in casa di un fariseo dove Gesù sedeva a pranzo, irrompe inginocchiandosi piangente ai suoi piedi chiedendogli perdono, lavandogli i piedi con le sue lacrime, asciugandoglieli con i suoi capelli, baciandoglieli e ungendoglieli con preziosi profumi tratti da un vaso di alabastro. È dal Vangelo di Giovanni che, a ben riflettere, abbiamo l'opportunità di capire senza ombra di dubbio quel che oggi molti si domandano ancora circa l'identità di quella misteriosa peccatrice. Sarà infatti Giovanni che nel suo Vangelo, composto molti anni dopo, quando non vi era più timore di dare scandalo essendosi il cristianesimo consolidato, descriverà alla perfezione la ripetizione dei gesti di quella donna che in Luca era definita pubblica peccatrice, ma che, in casa di Lazzaro durante un pranzo alcuni giorni prima della passione, Giovanni mostra essere Maria Maddalena, sorella di Lazzaro e Marta, ormai splendidamente convertita da Gesù. In ogni caso, è proprio l'Evangelo valtortiano a darci esplicita conferma di tutto ciò. Ritornando però al discorso della montagna tratto dall'Evangelo, Gesù, prima ancora di enunciare le beatitudini, esordisce con un ben articolato discorso preliminare sulla grazia santificante, argomento di cui Matteo, nel suo pur dettagliato racconto, non parla. È un tema molto importante per noi cristiani, ma qui non deve forse stupire se Matteo non ne fa cenno perché non è facilmente sintetizzabile in una frase e comunque sono molti discorsi importanti fatti da Gesù che non vengono citati nei Vangeli dei tre sinottici Matteo, Marco e Luca, salvo poi essere invece riportati nell'ultimo Vangelo di Giovanni. Ricordo ad esempio il lungo ed importantissimo discorso tenuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao sul suo essere pane disceso dal cielo e pane di vita eterna, figura della futura Eucaristia che sarebbe stata istituita prima della passione la sera del Giovedì Santo nel Cenacolo. Questo discorso dette scandalo e provocò l'allontanamento di molti discepoli del gruppo dei 72 poi sostituiti da altri. Inoltre, ancora ad esempio, ricordo i contestati discorsi al Tempio di Gerusalemme sul suo, di Gesù, essere fonte di acqua viva e luce del mondo, senza dimenticare infine il discorso sul suo essere buon pastore. In questo discorso della montagna del secondo giorno Gesù si rivolge dunque alla folla dicendo come siano tante le domande che solitamente gli vengono rivolte, dal voler sapere cosa sia il regno di Dio a cosa sia lo stesso Iddio, e al come si conquisti e il regno è Dio. Egli spiega poi cosa sia la legge del Sinai, o meglio quale ne sia la sua vera anima, per cui chi la fa sua conquista anche il cielo. Legge mosaica severa, adatta ai tempi severi per i quali fu data con benedizioni, ma anche minacce e maledizioni per i disubbidienti. Poiché però Dio, oltre che Dio di giustizia, è anche Padre buono, ora che è venuto il momento della redenzione, ecco che arriva il suo verbo a predicare l'insegnamento della perfezione dell'amore, insegnamento che egli si appresta ora ad impartire alle folle su quella montagna. Gesù dice che Dio diede ad Adamo, da poco creato dal fango, un'anima immortale e molti doni. Questi possedeva doni naturali, bellezza fisica, integrità, intelligenza e volontà, capacità di amare, nonché doni morali, con il senso soggetto alla ragione così da prevenire l'insorgere di sensi disordinati e di passioni. Soprattutto, aggiunge però Gesù, Dio diede all'uomo la grazia santificante, un destino eterno, superiore a quello di qualsiasi altro essere animale, e infine la visione di Dio, possibilità che Adamo avrebbe in seguito avuto in cielo se non avesse peccato. La grazia santificante era la vita dell'anima perché essa era amore, e cioè Dio. Di qui l'esigenza di avere nuovamente questa grazia non solo per la nostra salvezza, ma anche per non deludere Dio che nell'uomo in grazia si riflette e vede se stesso. Gli insegnamenti che l'uomo Dio è venuto a portare avranno dunque lo scopo, dopo la redenzione operata con il sangue del Verbo incarnato, di permettere all'uomo la conquista di questa grazia. Conquista indispensabile per poter un giorno entrare in spirito in paradiso alla morte del corpo, per poi risorgere al giudizio universale ed entrare in cielo anche con la propria carne glorificata. Dio non violenta il nostro pensiero né ci obbliga a santificarci, ma, se noi vogliamo, ce ne dà la forza e con questa ci si può rendere liberi dalla schiavitù di Satana. Dio ed il suo regno si conquistano con la severa legge del Sinai. Non vi sono scorciatoie. È una legge che tuttavia va guardata, spiega Gesù, non sotto il colore della minaccia ma sotto quello dell'amore, per cui anziché soffermarsi sul comando negativo di non fare una tal cosa o non farne una tal altra, sarebbe meglio dirsi in positivo con spirito gioioso. Beato me se farò questo. È dunque da questa premessa di Gesù in merito alla grazia santificante, premessa che io vi ho anticipatamente molto semplificato ma che potrete qui di seguito apprezzare certamente molto meglio nella sua forma e contenuto integrale, che egli inizia il suo famoso discorso delle beatitudini, con i susseguenti consigli evangelici di cui egli parlerà nei giorni successivi. Se infatti, come ho già avuto occasione di sottolineare, la legge mosaica è il presupposto minimo per la nostra salvezza eterna, il rispetto delle beatitudini e dei consigli è il di più che consente di guadagnarci non solo la salvezza, ma un superiore livello di gloria in cielo. Ecco dunque quanto vede e sente la mistica Valtorta. 24 maggio 1945. Gesù parla agli apostoli, mettendoli ognuno al loro posto, per dirigere e sorvegliare la folla, che sale fin dalle prime ore del mattino, con malati portati a braccio o in barella o trascinantisi sulle grucce. Fra la gente è Stefano e Erma. L'aria è tersa e un poco freschetta, ma il sole tempera presto questo frizzare di aria montanina che, rendendo mite il sole, se ne avvantaggia però, facendosi di una purezza fresca ma non rigida. La gente si siede sui sassi e pietroni che sono sparsi nella valletta fra le due cime. Altri attendono che il sole asciughi l'erba rugiadosa per sedersi sul suolo. È molta la gente e di tutte le plaghe palestinesi e di tutte le condizioni. Gli apostoli si sperdono nella moltitudine, ma, come api che vanno e vengono dai prati all'alveare, ogni tanto tornano presso il maestro per riferire, per chiedere, per il piacere di essere guardati da vicino dal maestro. Gesù sale un poco più in alto del prato che è il fondo della valletta, addossandosi alla parete, e inizia a parlare. Molti mi hanno chiesto, durante un'annata di predicazione, «Ma tu, che ti dici il figlio di Dio, dicci cosa è il cielo, cosa è il regno, cosa è Dio? Perché noi abbiamo idee confuse». Sappiamo che vi è il cielo con Dio e con gli angeli, ma nessuno è mai venuto a dirci come è, essendo chiuso ai giusti. Mi hanno chiesto cosa è il regno e cosa è Dio. Ed io mi sono sforzato di spiegarvi cosa è il regno e cosa è Dio. Sforzato non perché mi fosse difficile a spiegarmi, ma perché è difficile, per un complesso di cose, farvi accettare la verità che urta, per quanto è il regno, contro tutto un edificio di idee venute nei secoli e, per quanto è Dio, contro la sublimità della sua natura. Altri ancora mi hanno chiesto, va bene, questo è il regno e questo è Dio. Ma come si conquistano questo e quello? Anche qui io ho cercato di spiegarvi, senza stanchezze, l'anima vera della legge del Sinai. Chi fa sua quell'anima fa suo il cielo. Ma per spiegarvi la legge del Sinai bisogna anche far sentire il tuono forte del legislatore e del suo profeta, i quali, se promettono benedizioni agli osservanti, minacciano tremende pene e maledizioni ai disubbidienti. La Epifania del Sinai fu tremenda e la sua terribilità si riflette in tutta la legge, si riflette su tutti i secoli, si riflette su tutte le anime. Ma Dio non è solo legislatore. Dio è Padre, e Padre di immensa bontà. Forse, e senza forse, le vostre anime, indebolite dal peccato d'origine, dalle passioni, dai peccati, da molti egoismi vostri e altrui, facendovi gli altrui, un'anima irritata, i vostri, un'anima chiusa. Non possono elevarsi a contemplare le infinite perfezioni di Dio, meno di ogni altra la bontà, perché è la virtù che con l'amore è meno dote dei mortali. La bontà. Oh, dolce essere buoni, senza odio, senza invidie, senza superbie. Avere occhi che solo guardano per amare, e mani che si tendono a gesto d'amore, e labbra che non proferiscono che parole d'amore, e cuore, cuore soprattutto che, colmo unicamente d'amore, sforza occhi, mani e labbra adatti d'amore. I più dotti fra voi sanno di quali doni Dio aveva fatto ricco Adamo, per sé e per i suoi discendenti. Anche i più ignoranti fra i figli di Israele sanno che in noi vi è lo Spirito. Solo i poveri pagani lo ignorano questo ospite regale, questo soffio vitale, questa luce celeste che santifica e vivifica il nostro corpo. Ma i più dotti sanno quali doni erano stati dati all'uomo, allo spirito dell'uomo. Non fu meno munifico allo spirito che alla carne e al sangue della creatura da lui fatta con poco fango e col suo alito. E come dette i doni naturali di bellezza e integrità, di intelligenza e di volontà, di capacità di amarsi e di amare, così dette i doni morali con la soggezione del senso alla ragione, di modo che nella libertà e padronanza di sé e della propria volontà, di cui Dio aveva beneficato Adamo, non si insinuava la malvagia prigionia dei sensi e delle passioni, ma libero era l'amarsi, libero il volere, libero il godere in giustizia, senza quello che fa schiavi voi facendovi sentire il mordente di questo veleno che Satana sparse e che rigurgita, portandovi fuor dell'alveo limpido su campi fangosi, in putrescenti stagni, dove fermentano le febbri dei sensi carnali e dei sensi morali. Perché sappiate che è senso anche la concupiscenza del pensiero. Ed ebbero doni soprannaturali, ossia la grazia santificante, il destino superiore, la visione di Dio. La grazia santificante, la vita dell'anima. Quella spiritualissima cosa deposta nella spirituale anima nostra. La grazia che ci fa figli di Dio perché ci preserva dalla morte del peccato, e chi morto non è, vive, nella casa del Padre, il paradiso, nel regno mio, il cielo. Cosa è questa grazia che santifica e che dà vita e regno? Oh, non usate molte parole. La grazia è amore. La grazia è. Perciò, Dio. È Dio che ammirando se stesso nella creatura creata perfetta si ama, si contempla, si desidera, si dà ciò che è suo per moltiplicare questo suo avere, per bearsi di questo moltiplicarsi, per amarsi per quanti sono altri se stesso. Oh, figli, non defraudate Dio di questo suo diritto. Non derubate Dio di questo suo avere. Non deludete Dio in questo suo desiderio. Pensate che Egli opera per amore. Se anche voi non foste, Egli sarebbe sempre l'infinito, ne sarebbe sminuita la sua potenza. Ma Egli, pur essendo completo nella sua misura infinita, immisurabile, vuole non per sé e in sé. Non lo potrebbe perché è già l'infinito, ma per il creato, sua creatura, egli vuole aumentare l'amore per quanto esso creato di creature contiene, onde vi dà la grazia. L'amore, perché voi in voi lo portiate alla perfezione dei santi, e riversiate questo tesoro. Tratto dal tesoro che Dio vi ha dato con la sua grazia e aumentato di tutte le vostre opere sante, di tutta la vostra vita eroica di santi, nell'oceano infinito dove Dio è, nel cielo. Divine, divine, divine cisterne dell'amore. Voi siete, ne vi è data al vostro essere morte, perché siete eterne come Dio, Dio essendo. Voi sarete, ne vi sarà data al vostro essere termine, perché immortali come gli spiriti santi che vi hanno supernutrite, tornando in voi arricchiti dei propri meriti. Voi vivete e nutrite, voi vivete e arricchite, voi vivete e nutrite, voi vivete e arricchite, voi vivete e formate quella santissima cosa che è la comunione degli spiriti, da Dio, spirito perfettissimo, al piccolo pargolo, testé nato, che poppa per la prima volta il materno seno. Non criticatemi in cuor vostro, o dotti. Non dite, costui è folle, costui è menzognero. Perché come folle parla dicendo la grazia in noi, privi di essa per la colpa. Perché mente dicendoci già uni con Dio. Sì, la colpa è. Sì. La separazione è. Ma davanti al potere del Redentore, la colpa, separazione crudele sorta fra il padre e i figli, crollerà come muraglia scossa dal nuovo Sansone. Già io l'ho afferrata e la scrollo ed essa vacilla. E Satana trema d'ira ed impotenza non potendo nulla contro il mio potere e sentendosi strappare tanta preda e farsi più difficile il trascinare l'uomo al peccato. Perché quando io vi avrò, attraverso di me, portato al Padre mio, e nel filtrare dal mio sangue e dal mio dolore voi sarete divenuti mondi e forti, tornerà viva, desta, potente la grazia in voi, e voi sarete i trionfatori, se lo vorrete. Non vi violenta Iddio nel pensiero e neppure nella santificazione. Voi siete liberi. Ma vi rende la forza. Vi rende la libertà sull'impero di Satana. A voi riporvi il giogo infernale o mettere all'anima le ali angeliche. Tutto a voi, con me a fratello per guidarvi e nutrirvi del cibo immortale. Come si conquista il Dio e il suo regno attraverso altra più dolce via che non la severa del Sinai? Voi dite. Non vi è altra via. Quella è. Ma però guardiamola non attraverso il colore della minaccia, ma attraverso il colore dell'amore. Non diciamo, guai se non farò questo, rimanendo tremanti in attesa di peccare, di non essere capaci di non peccare. Ma diciamo, beato me se farò questo, e con slancio di soprannaturale gioia, giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini, nate dall'osservanza della legge come corolle di rose da un cespuglio di spine. Beato me se sarò povero di spirito, perché mio allora è il regno dei cieli. Beato me se sarò mansueto, perché erediterò la terra. Beato me se sarò capace di piangere senza ribellione, perché sarò consolato. Beato me se più del pane e del vino per saziare la carne avrò fame e sete di giustizia. La giustizia mi sazierà. Beato me se sarò misericordioso, perché mi sarà usata divina misericordia. Beato me se sarò puro di cuore, perché Dio si piegherà sul mio cuore puro ed io lo vedrò. Beato me se avrò spirito di pace, perché sarò da Dio chiamato suo figlio, perché nella pace è l'amore, e Dio è amore che ama chi è simile a Lui. Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi delle terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il regno dei cieli. Perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai profeti, per la stessa ragione perseguitati, e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande, eterna, nel cielo che è mio. Guardiamo così la via della salute. Attraverso la gioia dei santi. Beato me se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente per saper essere tuo figlio, o Dio. Non desolazione, ma gioia mi deve venire da questo. Perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai profeti. Per la stessa ragione perseguitati, e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande, eterna, nel cielo che è mio. Guardiamo così la via della salute. Attraverso la gioia dei santi. Beato me se sarò povero di spirito. Oh, delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri tu porti! Nei ricchi, nei poveri. Il ricco che vive per il suo oro, l'idolo infame del suo spirito rovinato. Il povero che vive dell'odio al ricco perché egli ha l'oro, e se anche non fa materiale omicidio lancia i suoi anatema sul capo dei ricchi, desiderando loro male d'ogni sorta. Il male non basta non farlo, bisogna anche non desiderare di farlo. Colui che maledice augurando sciagure e morti non è molto dissimile da colui che materialmente uccide, poiché ha in lui il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il desiderio non è che un atto trattenuto, come un concepito da ventre già formato ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta, poiché permane più a lungo dell'atto violento, più in profondità dell'atto stesso. Il povero di spirito, se ricco, non pecca per l'oro, ma del suo oro fa la sua santificazione, poiché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a quelle sorgive che salvano nei deserti e che si danno, senza avarizia, liete di potersi dare per sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella sua povertà, e mangia il suo pane dolce della ilarità del libero dall'arsione dell'oro, e dorme il suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno lavoro che pare sempre leggero se viene fatto senza avidità e invidia. Le cose che fanno ricco l'uomo sono l'oro come materia, gli affetti come morale. Nell'oro sono comprese non solo le monete, ma anche le case, i campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni, i legami di sangue o di coniugio, le amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se per la prima categoria il povero può dire «Oh, per me! Basta che io non invidi chi ha e poi sono a posto perché io sono povero e perciò a posto per forza». Per la seconda anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo, anche il più miserabile fra gli uomini, divenire peccaminosamente ricco di spirito. Colui che si affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che pecca. Voi direte, Ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso? Ma allora perché comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i figli, e dice: amerai il tuo prossimo come te stesso? Distinguete. Amare dobbiamo il padre e la madre e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio ha dato, come noi stessi. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa e con tutti noi stessi. Non amare Dio come amiamo fra il prossimo i più cari, questa perché ci ha allattato, l'altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea i figli, ma amarlo con tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare che è nell'uomo. Amore di figlio, amore di sposo, amore di amico e, oh, non vi scandalizzate. E amore di padre. Sì, per l'interesse di Dio dobbiamo avere la stessa cura che un padre ha per la sua prole, per la quale con amore tutela le sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa della sua crescita fisica e culturale e della sua riuscita nel mondo. L'amore non è un male e non lo deve divenire. Le grazie che Dio ci concede non sono un male e non lo devono divenire. Amore sono. Per amore sono date. Occorre con amore usarne di queste ricchezze che Dio ci concede in affetti e in bene. E solo chi non se ne fa degli idoli ma dei mezzi per servire in santità Dio, mostra di non avere un attaccamento peccaminoso ad esse. Pratica allora la santa povertà dello spirito, che di tutto si spoglia per essere più libero di conquistare il Dio Santo, suprema ricchezza. Conquistare Dio, ossia avere il regno dei cieli. Beato me se sarò mansueto. Ciò può parere in contrasto con gli esempi della vita giornaliera. I non mansueti sembrano trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. Ma è vero trionfo? No, è paura che tiene apparentemente proni i soverchiati dal despota, ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire di ribellione contro il tiranno. Non possiedono i cuori dei familiari, né dei concittadini, né dei sudditi, coloro che sono iracondi e prepotenti. Non piegano intelletti e spiriti alle loro dottrine quei maestri dell'ho detto e ho detto. Ma solo creano degli autodidatti, dei ricercatori di una chiave atta ad aprire le porte chiuse di una sapienza o di una scienza che essi sentono essere e che è opposta a quella che viene loro imposta. Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno alla conquista degli spiriti con la dolcezza paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri armati che si lancino ad un assalto feroce tanto marciano con irruenza e intransigenza contro le anime. Oh, povere anime! Se fossero sante non avrebbero bisogno di voi, sacerdoti, per raggiungere la luce. L'avrebbero già in sé. Se fossero giusti non avrebbero bisogno di voi. Giudici per essere tenuti nel freno della giustizia, l'avrebbero già in sé. Se fossero sani, non avrebbero bisogno di chi cura. Siate dunque mansueti. Non mettete in fuga le anime. Attiratele con l'amore. Perché la mansuetudine è amore, così come lo è la povertà di spirito. Se tali sarete, erediterete la terra e porterete a Dio questo luogo, già prima di Satana, perché la vostra mansuetudine, che oltre che amore e umiltà, avrà vinto l'odio e la superbia uccidendo negli animi il re abietto della superbia e dell'odio, e il mondo sarà vostro, ossia di Dio, perché voi sarete giusti che riconoscerete Dio come padrone assoluto del creato, al quale va dato lode e benedizione e reso tutto quanto è suo. Beato me se saprò piangere senza ribellione. Il dolore è sulla terra. E il dolore strappa lacrime all'uomo. Il dolore non era. Ma l'uomo lo mise sulla terra e per una depravazione del suo intelletto si studia di sempre più aumentarlo, con tutti i modi. Oltre le malattie e le sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti, ecco che l'uomo per soffrire, e per far soffrire soprattutto, perché vorremmo solo che gli altri soffrissero, e non noi, dei mezzi studiati per far soffrire, ecco che l'uomo escogita le armi micidiali sempre più tremende e le durezze morali sempre più astute. Quante lacrime l'uomo trae all'uomo per istigazione del suo segreto re che è Satana. Eppure in verità vi dico che queste lacrime non sono una menomazione ma una perfezione dell'uomo. L'uomo è uno svagato bambino, è uno spensierato superficiale, è un nato di tardivo intelletto finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo, intelligente. Solo coloro che piangono, o che hanno pianto, sanno amare e capire. Amare i fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro dolori, aiutarli con la loro bontà, esperta di come fa male essere soli nel pianto. E sanno amare Dio perché hanno compreso che tutto è dolore fuorché Dio, perché hanno compreso che il dolore si placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno compreso che il pianto rassegnato che non spezza la fede, che non inaridisce la preghiera, che è vergine di ribellione, muta natura, e da dolore diviene consolazione. Sì, coloro che piangono amando il Signore saranno consolati. Beato me se avrò fame e sete di giustizia. Dal momento che nasce al momento che muore l'uomo, tende avido al cibo. Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra per inghiottire ristoro nelle strette dell'agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, succhia per ciò che muore. Ma che è l'uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio. In esilio per pochi o molti anni. Ma non cessa la sua vita col mutare della sua dimora. Vi è una vita nella vita, così come in una noce vi è il gheriglio. Non è il guscio la noce, ma è l'interno gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di noce non nasce nulla, ma se seminate il guscio con la polpa nasce grande albero. Così è l'uomo. Non è la carne che diviene immortale, è l'anima. E va nutrita per portarla all'immortalità, alla quale, per amore, essa poi porterà la carne nella risurrezione beata. Nutrimento dell'anima è la sapienza, è la giustizia. Come liquido e cibo esse vengono aspirate e corroborano, e più se ne gusta e più cresce la santa avidità del possedere la sapienza e di conoscere la giustizia. Ma verrà pure un giorno in cui l'anima insaziabile di questa santa fame sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo nato, se lo attaccherà direttamente al seno e il nato al paradiso si sazierà della madre ammirabile che è Dio stesso, e non conoscerà mai più fame, ma si riposerà beato sul seno divino. Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La curiosità della mente può essere appagata, ma la necessità dello spirito no. Anzi, nella diversità del sapore lo spirito prova disgusto e torce la bocca dall'amaro capezzolo, preferendo soffrire la fame all'empirsi di un cibo che non sia venuto da Dio. Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio. Siate fedeli e sarete saziati da colui che vi ama. Beato me se sarò misericordioso. Chi fra gli uomini può dire: io non ho bisogno di misericordia? Nessuno. Ora se anche nell'antica legge è detto occhio per occhio e dente per dente, perché non deve dirsi nella nuova: chi sarà stato misericordioso troverà misericordia. Tutti hanno bisogno di perdono. Ebbene, non è la formula e la forma di un rito, figure esterne concesse per l'opaca mentalità umana, quelle che ottengono perdono. Ma è il rito interno dell'amore, ossia ancora della misericordia. Che se fu imposto il sacrificio di un capro o di un agnello e l'offerta di qualche moneta, ciò fu fatto perché a base di ogni male ancora si trovano sempre due radici, l'avidità e la superbia. L'avidità è punita con la spesa dell'acquisto dell'offerta, la superbia con la palese confessione di quel rito. Io celebro questo sacrificio perché ho peccato. È fatto anche per precorrere i tempi e i segni dei tempi. E nel sangue che si sparge è la figura del sangue che sarà sparso per cancellare i peccati degli uomini. Beato dunque colui che sa essere misericordioso agli affamati, ai nudi, ai senza tetto, ai miseri delle ancor più grandi miserie che sono quelle del possedere cattivi caratteri che fanno soffrire chi li ha e chi con loro convive. Abbiate misericordia. Perdonate, compatite, soccorrete, istruite, sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo dicendo: io sono puro e non scendo fra i peccatori. Non dite: io sono ricco e felice, e non voglio udire le miserie altrui. Badate che più rapido di fumo dissipato da gran vento può dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il vostro benessere familiare. E ricordate che il cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi fra la folla sarebbe passato inosservato, mettendovi in una torre di cristallo, unici, separati, illuminati da ogni parte, non potete più tenerlo nascosto. Misericordia per compiere un segreto, continuo, santo sacrificio di espiazione e ottenere misericordia. Beato me se sarò puro di cuore. Dio è purezza. Il paradiso è regno di purezza. Niente di impuro può entrare in cielo dove è Dio. Perciò se sarete impuri non potrete entrare nel regno di Dio. Ma, oh, gioia! Anticipata gioia che il Padre concede ai figli. Colui che è puro ha dalla terra un principio di cielo, perché Dio si curva sul puro e l'uomo dalla terra vede il suo Dio. Non conosce sapore di amori umani, ma gusta, fino all'estasi, il sapore dell'amore divino, e può dire: io sono con te e tu in me, onde io ti possiedo e conosco come sposo amabilissimo dell'anima mia. E, credetelo, che chi ha Dio è inspiegabili, anche a se stesso, mutamenti sostanziali per cui diviene santo, sapiente, forte, e sul suo labbro fioriscono parole, e i suoi atti assumono potenze che non sono, no, della creatura, ma di Dio che vive in essa. Cosa è la vita di colui che vede Dio? Beatitudine. E vorreste privarvi di simile dono per fetide impurità? Beato me se avrò spirito di pace. La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non è che nella pace, perché la pace è amore, mentre la guerra è odio. Satana è odio. Dio è pace. Non può uno dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio su un uomo se costui ha spirito irascibile sempre pronto a scatenare tempeste. Non solo, ma neppure può dirsi figlio di Dio colui che, pur non essendo di proprio scatenatore delle stesse, non contribuisce con la sua grande pace a calmare le tempeste suscitate da altri. Colui che è pacifico e fonde la pace anche senza parole. Padrone di sé e, oso dire, padrone di Dio, egli lo porta come una lampada porta il suo lume, come un incensiere sprigiona il suo profumo, come un otre porta il suo liquido, e si fa luce fra le nebbie fumiganti dei rancori, e si purifica l'aria dai miasmi dei livori e si calmano le onde infuriate delle liti, per quest'olio soave che è lo spirito di pace emanato dai figli di Dio. Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare così. Beato me se sarò perseguitato per amore della giustizia. L'uomo è tanto insatanassato che odia il bene ovunque si trovi, che odia il buono, quasi che chi è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. Infatti la bontà di uno fa apparire ancor più nera la malvagità del malvagio. Infatti la fede del credente vero fa apparire ancora più viva la ipocrisia del falso credente. Infatti non può non essere odiato dagli ingiusti colui che col suo modo di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. E allora, ecco, che si infierisce sugli amanti della giustizia. Anche qui è come per le guerre. L'uomo progredisce nell'arte satanica del perseguitare più che non progredisca nell'arte santa dell'amare. Ma non può che perseguitare ciò che ha breve vita. L'Eterno che nell'uomo sfugge all'insidia, e anzi acquista una vitalità ancor più vigorosa dalla persecuzione. La vita fugge dalle ferite che aprono le vene o per gli stenti che consumano il perseguitato. Ma il sangue fa la porpora del re futuro e gli stenti sono tanti scalini per montare sui troni che il Padre ha preparato per i suoi martiri, ai quali sono serbati i seggi regali del regno dei cieli. Beato se sarò oltraggiato e calunniato. Fate solo che di voi possa essere scritto il nome nei libri celesti, laddove non sono segnati i nomi secondo le menzogne umane nel lodare i meno meritevoli di lode. Ma dove però, con giustizia e amore, sono scritte le opere dei buoni per dare ad essi il premio promesso ai benedetti da Dio. Prima di ora furono calunniati ed oltraggiati i profeti. Ma quando si apriranno le porte dei cieli, come imponenti re, essi entreranno nella città di Dio, e l'inchineranno gli angeli, cantando di gioia. Pure voi, oltraggiati e calunniati per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste, e quando il tempo sarà finito e completo sarà il paradiso, ecco che allora ogni lacrima vi sarà cara, perché per essa avrete conquistato questa gloria eterna che in nome del Padre io vi prometto. Andate! Domani vi parlerò ancora. Restino ora solo i malati a ciò li soccorra nelle loro pene. La pace sia con voi e la meditazione della salvezza, attraverso all'amore, vi instradi sulla via la cui fine è il cielo. Ritornando all'inizio del discorso, Gesù ha esordito dicendo che il dono dei doni, dono soprannaturale, fu dunque la grazia, santificante, perché essa ci rende santi, figli di Dio. In effetti è proprio così. La grazia è amore e, come un seme deposto che si sviluppa nel nostro spirito, essa fa crescere rigogliosa la pianta della nostra anima che diventa tanto alta da toccare il cielo. Padre, insegnami ad amare. Mi sembra dunque la preghiera più bella, quella che insegna il segreto, che è dono, per diventare uni con Dio. Vivere in grazia significa imparare, sforzandosi, a vivere nell'amore che è poi la luce di Dio. Per questo Dio vuole ridarci la grazia, perché, coltivandola noi dentro noi stessi, la facciamo crescere di nostro e, amore per amore, aumentiamo, del nostro, l'amore di Dio. Come i fiumi vanno al mare. L'acqua del mare evapora e si trasforma in pioggia che accresce ed alimenta le acque dei fiumi che continuano ad andare al mare. Così fanno nella comunione degli spiriti le anime dei santi che, vissute in grazia, accresciute in amore dei propri meriti, si trasformano in vapore di amore che sale al cielo. Vapore spirituale che si fonde con lo spirito di Dio che è amore, che accresce l'amore di Dio che viene a sua volta riversato sulle anime amanti in terra di quelli che saranno i nuovi santi, in un ciclo continuo di amore che non ha fine perché è infinito, perché è l'amore di Dio infinito. C'è un concetto espresso da Gesù che può incuriosire, quello in merito all'antico rito ebraico del sacrificio di animali o anche di offerta di denaro, come si faceva ogni giorno nel Tempio di Gerusalemme. Con l'instaurazione del cristianesimo l'offerta di prodotti dell'agricoltura o il sacrificio cruento di innocenti animali è finito perché, con Gesù ed il suo sacrificio di croce, per l'uomo è stato instaurato il sacrificio personale del proprio io inferiore, in virtù dell'applicazione della sua dottrina che, essendo ascetica se applicata con serietà, conculca l'animalità dell'io. Dio vuole infatti il sacrificio del cuore. Ma anche l'offerta in denaro aveva e continua ad avere valore di sacrificio perché, come dice Gesù, alla base di ogni male si trovano sempre due radici, l'avidità e la superbia. L'avidità era punita con la spesa dell'acquisto dell'offerta, la superbia con la palese confessione di quel rito, e cioè, io celebro questo sacrificio perché ho peccato. Anche nel sacramento cristiano della confessione viene punita la superbia, proprio perché bisogna avere il coraggio e l'umiltà di andare a confessare ad un altro essere umano i propri peccati che sono il segreto più prezioso che vorremmo custodire.